Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
Lode a te. È una vera disgrazia che questa pagina del Vangelo comunemente venga intesa come se si riferisse a una categoria di persone particolari, che poi sarebbero i religiosi più ancora che non i semplici preti secolari, come loro due per esempio, perché appunto in teoria saremo noi quelli che abbiamo lasciato casa, madre, figli e tutto il resto. Si spera che sia anche vero, non è detto del tutto, ma insomma, però così interpretando queste pagine, questa pagina che abbiamo letto, finiamo col renderla di fatto inutilizzabile per tutti i fedeli, per i sacerdoti secolari, che non sono religiosi, e a maggior ragione per i laici. Un sacerdote secolare non deve mica lasciare la mamma, non deve mica lasciare uno stipendio, non deve mica fa quello che vuole, relativamente parlando, dipenderà dal vescovo, e a maggior ragione, allora voi dovete lasciare casa, fratelli o sorelle, o sarebbe assurdo. E allora come possiamo capire il Vangelo secondo quel criterio fondamentale per il quale il Vangelo vale per tutti? Io lo capisco in questo modo: se voi cercate il regno di Dio, e non quelli degli uomini, state tranquilli che di per ciò stesso il mondo non vi apprezzerà, perché il mondo cerca e premia ciò che è suo. Nessuno vi rimprovera se voi volete diventare ricchi, perché anche il mondo vuole diventare ricco. Se vi tenete stretti i vostri campi, perché anche il mondo si tiene strette le sue cose. Nessuno vi rimproverà più se avete le vostre cordate di parentele, non per così dire, forse magari non nel senso carnale, ma amici che vi appoggiano. Insomma, queste parole di Gesù si possono capire soltanto partendo dal cuore stesso dell'annuncio di Cristo. Cercate innanzitutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il regno di Dio, che cos'è questo regno di Dio? Noi ne parliamo tanto, nel Padre nostro chiediamo sempre che venga, ma mi domando se noi abbiamo capito, o almeno provato a iniziare a capire, che cosa vuol dire il regno di Dio. Beh, il minimo che si possa dire è che il regno di Dio non è il regno delle logiche umane, non è il regno di una parte degli uomini, non è il regno degli uomini, neanche degli uomini ecclesiastici, non è il regno dei preti, non è il Vaticano, ma non è neanche la Chiesa il regno di Dio. La Chiesa è un segno del regno di Dio, cioè noi nello stare insieme dovremmo mostrare che è possibile un modo diverso dal mondo di stare insieme, cioè non basato sul potere, cioè su homo homini lupus, cioè su Caino e Abele, cioè su tenere i miei beni perché quelli sono miei e non darli ad altri. Vi ricordo che il contraltare del diritto soggettivo è il diritto di escludere gli altri dal proprio diritto. Noi tra di noi La Chiesa, cioè, è segno del regno perché tutta composta dal Papa all'ultimo battezzato, in teoria, di uomini e donne che cercano il regno di Dio e non il proprio, o quello dei propri amici, fratelli, sorelle, o figli, o papà, in senso spirituale, nel senso i miei, come dire, referenti. Noi dovremmo essere un segno per il mondo che è possibile vivere in un modo diverso, non basato sulla contrapposizione e sulla rivalità. Detto in altri termini, sull'amore. È la stessa cosa, vista o in negativo o in positivo. Ricordo sempre come esempio di una persona che secondo me, tra l'altro, era un laico, la Pia, il sindaco di Firenze, in un tempo di fortissime contrapposizioni politiche. Adesso la politica non ha vere e proprie contrapposizioni, dicono più o meno tutti le stesse frescate, ma il capogruppo comunista tornava a casa dopo le sedute del Consiglio Comunale di Firenze e diceva a sua moglie: senti, ma che cos'ha la Pia che vuol bene anche a me? Perché giustamente dice: ma lui è democristiano, io sono comunista, io voglio che lui se ne vada e voglio comandare io. Questa è la logica dei regni degli uomini. E perciò ho i miei fratelli, amici e parenti che come clan combattiamo contro i suoi fratelli, amici e parenti. Per dire. Portate questo esempio, forse un po' passato, ma neanche tanto, perché in fondo la politica, perlomeno come la concepiamo noi, non dico come la concepirebbe Aristotele, è proprio questa. Il mio bene non è il tuo bene, e quindi un bene comune non esiste. Esiste una gestione di un potere. Mutatis mutandis, la cosa può valere anche nella Chiesa. Esempio, io sono il prete, quindi qui comando io. Anziché ricordarci di essere servi della comunione, cioè uomini capaci di far coesistere le tante diversità nella Chiesa in modo tale da non prenderci per i capelli e di volerci bene, possiamo trasformare il governo spirituale in un regime che a questo punto, capite, che è ancora più drastico di quello che può essere stato quello di Stalin o di Mussolini. Capite quello che intendo dire? Allora, se noi cerchiamo il regno di Dio, per ciò stesso usciamo dalle logiche del mondo e vedrete sulla vostra pelle se non riceverete fiori di persecuzioni. Volete fare carriera? Sei massone? No, allora non la fai. Sei democristiano? No, ma adesso democristiano non ci sono neanche più. C'hai qualche vescovo dietro? No, e allora non la fai, in ambiti diversi. Ma per dire che questo sono i regni degli uomini. Se invece voi cercate il regno di Dio, allora vedete che siamo veramente come pecore in mezzo ai lupi. E per giunta non abbiamo neanche nessuno che ci copre le spalle o ci dà una spintarella, se non Gesù. Che non è poco, sia chiaro, però in genere non è sufficiente per quella che noi chiamiamo la carriera. Nei vari campi che possiamo, caro Don Davide, c'hai qualche vescovo che ti vuole bene? Può darsi che diventi vescovo anche tu, se no la vedo dura, è così, lo sappiamo, eccetera eccetera. Il tuo professore ti tiene sotto la sua ala protettiva, vedrai che diventi ordinario anche tu. Con questo non ho detto che sia vietato avere vescovi che ci vogliono bene o professori che ci aiutano, ma avete capito quello che intendo dire? Ecco perché la vostra parte di persecuzioni, se cercate il regno di Dio, la troverete di sicuro. Perché il mondo non premia questa logica non contrappositiva, ma la ostacola è che nessuno ve lo dice, perché il mondo è ipocrita. Dicono che ipocriti siano i gesuiti, sicuramente, ma anche il mondo. Ecco. E perciò molti di quelli che noi vediamo come primi sono ultimi, non contano niente nel Regno di Dio. Possono essere cardinali come professori, magistrati come che ne so io, e non contano niente davanti a Dio, perché sono dentro questa logica che non è quella giusta, che è la logica di Caino che ammazza Abele. È la stessa storia de homo homini lupus, eccetera eccetera. E gli ultimi saranno primi. Chissà quante persone che noi... È proprio vero, eh? Lo dice anche la scrittura nell'Antico Testamento. L'uomo vede l'apparenza, il Signore vede il cuore. Possiamo vedere delle persone, dice, guarda, pecca, pensa, era tanto bravo, pensa non ha fatto carriera, oppure guarda com'è finito. Cosa vuol dire com'è finito? Che non ha fatto i soldi. Può darsi, però la vita non è mica tutta là. Allora, ecco perché non è detto che nemmeno noi religiosi, che dovremmo essere quelli, io effettivamente posso dire, se non altro uno lascia casa, fratelli o sorelle, quando prende entra in noviziato, va bene. Ma questo non vuol dire, come stupidamente pensano molti religiosi, che allora tu hai già avuto la ricompensa, il centuplo, come suol dirsi. Perché il centuplo non deriva dal fatto che noi religiosi in realtà siamo pieni di soldi, detta fuori, non io personalmente purtroppo, ma intanto Dio, gli ordini sono ricchi. Io una domanda che farei molto volentieri ai religiosi è proprio questa: ma tu hai perduto la vita per seguire il Signore o hai trovato l'America? Ci sono alcuni che hanno trovato l'America. Ecco. Allora, questo riguarda tutti noi. Cioè, capite che non è perché uno fa i voti o perché viene ordinato prete che è al riparo dalle logiche dei regni degli uomini, dalle logiche diaboliche, cioè divisive del mondo. Che ti dice intanto pensa a te, poi agli altri sei in quanto. Anzi, in alcuni casi, e potrei, ho 60 anni e ne ho visti abbastanza, si confonde la gloria di Dio con la propria gloria. Ad maiorem Dei gloriam o ad maiorem mei gloria. Tu che dici, Donato? Non dire. Io gli voglio tanto bene, Donato. Allora, questa è la questione. Lasciate che poi vi dica una parola su questo salmo che è bellissimo. Guardate, è un salmo che nasce e che c'entra anche con il Vangelo, par di no, nasce come un canto di vittoria. Cantate al Signore un canto nuovo, gli ha dato vittoria alla sua destra, lo dice la parola stessa. Abbiamo vinto, è una battaglia vinta. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Questo stico mi piace sempre perché costituisce un parallelismo biblico. Cosa è il parallelismo biblico? È la ripetizione dello stesso concetto con parole diverse, che ci fa capire il significato vero delle parole. Che cos'è la giustizia di Dio? Per noi la giustizia di Dio e la salvezza di Dio sono due robe diverse. Invece sono la stessa. Perché per noi latini giustizia è uniquique sum tribue, dare ognuno il suo. E invece per la scrittura la giustizia di Dio è salvare. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, cioè ci ha salvati dai nostri nemici, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. E tutti quanti sanno che il Signore ci ha difeso perché Lui è giusto, perché Lui è buono. Salvezza e giustizia è la stessa cosa. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Certo, in origine sembra, adesso tutti quanti hanno sentito parlare che Dio ha difeso Israele. Nasce così come significato. Ma tutti i salmi hanno il vero significato in Cristo. Qual è il vero significato? Vi ricordate? A me piace sempre quando ci penso. l'iscrizione che stava sul capo di Gesù. Ed era scritto in ebraico, in latino e in greco, e tutte le genti lo potevano leggere. La salvezza, cioè la giustizia, è Gesù. È la giustizia. Io ho una vita che penso su cosa sia la giustizia. Modestamente dottore di ricerca in filosofia del diritto. La giustizia è Gesù. Il regno di Dio è la giustizia, e la giustizia degli uomini non sono due cose diverse. La giustizia sono i rapporti giusti, aggiustati, fatti giusti tra le persone. Nasciamo fatti infranti, sbagliati, ingiusti, perché deformati dalla violenza. Le parole di Gesù sono la giustizia di Dio, che rivela anche qual è la giustizia tra gli uomini. Guardate quello che dice San Tommaso d'Aquino, che non era un babbeo: per fidem Christi non tollitur ordo justitiae, sed magis firmatur. La fede in Cristo non toglie l'ordine della giustizia, ma la rafforza ancora di più. Tiriamo le conclusioni di questo discorsetto in questa messa in onore del santo nome di Gesù. Chiediamo di conoscere, come dice Sant'Ignazio, ce lo dice a noi, ma va bene per tutti, conoscere intimamente Gesù Cristo, che per me si è fatto uomo, perché di più lo ami e lo seguo, di più. Per entrare in questa giustizia, che è innanzitutto il perdono che noi abbiamo ricevuto da Lui, e per il quale possiamo anche noi rinunciare alla logica del possesso e del dominio, per entrare nella logica della fraternità in fondo. Fraternità è il modo biblico per dire un concetto tipicamente giuridico, libertà e uguaglianza, detta con lo stesso in una parola sola. Un mondo di liberi e uguali, di cui la Chiesa, in teoria, dovrebbe essere segno. Colgo l'occasione, prima che mi scappiate dopo la messa, per dirvi che domenica prossima è il Corpus Domini. Al termine della consueta messa delle 11 faremo una processione eucaristica in Sapienza. Miriam e Alex, voi non potete non venire. E se portate con voi anche quei matti scatenati dei vostri amici che sono tanto devoti dell'Eucaristia, c'è spazio anche per loro. Nel senso, una manifestazione di fede qui in Sapienza, ed è una cosa bella. Noi non la facciamo in opposizione a nessuno, ma semplicemente annunciamo che Gesù è la nostra giustizia.